Laser.
Repubblica Democratica del Congo. È questo il nome del più vasto e popoloso paese dell'Africa centrale. Joseph Conrad, a fine 800, lo ribattezzò il cuore di tenebra e il Congo, ancora oggi, a più di un secolo di distanza dalla pubblicazione del romanzo dello scrittore britannico, continua ad essere immerso in tenebre cristallizzatesi ormai nel tempo e nella storia. Questa terra africana, puntellata da vulcani in eruzione e foreste impenetrabili, è un luogo di primati unici e di drammi senza fine. Il Congo è lo stato più ricco di materie prime al mondo. La popolazione congolese, però, è una delle più povere del pianeta e l'aspettativa di vita media supera di poco i 60 anni. La terra congolese, per la sua ricchezza, è stata violentemente sfruttata sin dall'Ottocento. Ha fornito al mondo ciò che il mercato chiedeva. Si è iniziato con gli schiavi e si è proseguito con la gomma, con il rame, con l'avorio, con il legno, con i diamanti, con l'uranio e infine con il coltan. In cambio, il Congo ha ricevuto la peggiore tragedia umanitaria dopo la Seconda Guerra Mondiale, con oltre 6 milioni di morti, odi etnici, genocidi silenziosi, bambini soldato e stupri di guerra. Lo stupro di guerra è la tragedia silenziosa che si consuma quotidianamente nel paese africano e secondo i report delle organizzazioni internazionali, in Congo circa 2 milioni di donne sono state vittime di abusi. Il battello salpato da Goma, capoluogo del Nord Kivu, dopo aver attraversato le placide acque dell'omonimo lago, attracca Bukavu, Sud Kivu. Appena sbarcati, si è immersi nel bailamme del porto congolese. Le urla dei facchini e dei venditori di mango e banane si mischiano con quelle dei doganieri e dei militari. Una volta concluse le pratiche burocratiche, attraversiamo le fangose e caotiche vie della città congolese in direzione del Panzi Hospital, il luogo in cui è possibile comprendere il dramma delle violenze carnali e conoscere l'uomo che ha dedicato tutta la sua vita a combattere la piaga degli stupri e a dare un nuovo inizio alle donne vittime di abusi. Denis Mukwege, ginecologo congolese, da oltre 20 anni dà assistenza medica e psicologica alle vittime di violenza. Il medico è fondatore e direttore del Panzi Hospital e qui, dal 1999 ad oggi, è stato dato supporto a più di 70.000 donne che hanno subito abusi. E per questo decennale impegno nel combattere la piaga degli stupri, Mukwege, nel 2014 ha vinto il premio Sakharov e nel 2018 è stato insignito del premio Nobel per la pace.
Le phénomène de viol et violence sexuelle en République démocratique du Congo, c'est un phénomène.
Il fenomeno delle violenze sessuali può essere considerato recente. L'abuso sessuale è utilizzato come arma di guerra e i primi casi si sono registrati nel 1999. Quando si sono registrati i primi casi, non si aveva nessun'idea del fatto che questa situazione potesse durare nel tempo. E oggi siamo davanti a una constatazione amara, perché questo dramma prosegue ed è qui da vedere. Ho deciso di occuparmi di questo problema quando ho visto lo stato in cui le donne arrivavano in ospedale. Erano in una condizione di distruzione indescrivibile. Le lesioni di queste donne non hanno nessun legame con le relazioni sessuali. Sono delle lesioni di distruzione volontarie, fatte per umiliare e per mostrare la propria forza e la propria potenza alla popolazione locale.
Sono delle lesioni di distruzione volontaria per umiliare, per mostrare la sua forza e la sua potenza par rapport alla popolazione locale.
Il medico, poi, spiegando cosa è necessario fare per porre fine a questa tragedia, ha aggiunto:
Je considérais que il fallait non seulement prendre en charge les victimes de violences sexuelles, ce qu'on a commencé à faire depuis 19.
Io credo che non si debba soltanto occuparsi e farsi carico delle vittime e delle violenze come stiamo facendo dal 1999. Occorre anche risolvere le radici di questo fenomeno, e ciò significa denunciare, innanzitutto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, quello che sta accadendo. Perché ciò che avviene qui in Congo ha moltissime connessioni con lo sfruttamento illegale e il saccheggio dei minerali, soprattutto del coltan.
Perché ciò che passa in Congo ha molte connessioni con l'esploitation illegale e il pillage dei minerali. Di Congo, specialmente le coltan.
Ma denunciare in Congo può costare molto caro. Il premio Nobel Mukwege è stato vittima, infatti, di un attentato.
Je ne peux pas savoir qui a tenté à ma vie, mais à partir du moment où vous dénoncez le mal, effectivement, les malfaiteurs.
Io non so chi sia che ha cercato di uccidermi, ma nel momento in cui si denuncia il male, i malviventi semplicemente se la prendono contro di te e cercano di metterti a tacere per sempre.
Nelle aree orientali del paese oggi si contano oltre 120 formazioni armate. E due sono le ribellioni principali che si stanno consumando in queste ore nelle regioni del Nord Kivu e dell'Ituri. Quella condotta dal movimento degli M23, un gruppo irregolare accusato di essere supportato dal Ruanda e che rivendica maggiori diritti per la popolazione Tutsi. E poi c'è l'insurrezione jihadista delle Forze Democratiche Alleate, conosciute come ADF, una formazione islamista che nel 2017 ha giurato fedeltà all'ISIS e che sta terrorizzando il nord-est del paese, come dimostra l'attentato compiuto il 14 gennaio in una chiesa della città di Kasindi e che ha provocato 17 morti e decine di feriti. È venerdì, il sole è abbaccinante. Il muezzin sta chiamando alla preghiera i cittadini musulmani della città di Beni. Ma prima di poter entrare nel tempio, tutti i fedeli vengono perquisiti perché il rischio di attacchi kamikaze e attentati è altissimo. Militari dell'esercito regolare e guardie private pattugliano gli ingressi e il cortile della moschea. La tensione è altissima e i soldati ostentano il nervosismo impugnando i Kalashnikov e tenendo l'occhio nella scanalatura del mirino. Hamza Mali, il rappresentante della comunità islamica congolese della regione di Beni, al termine della funzione ci riceve nel suo ufficio. Mali non solo prende le distanze dalle attività degli jihadisti, ma afferma che le prime vittime dell'insurrezione islamista sono i cittadini musulmani congolesi, discriminati dalla popolazione locale e considerati dai salafiti alla stregua degli infedeli.
Noi come comunità Islamica Repubblica Democratica di Congo.
Noi, come comunità islamica congolese, non abbiamo nessun legame, né vicino né lontano, con questo movimento jihadista chiamato Daesh. Le attività degli ADF sono ignorate dalla comunità islamica. Loro hanno la loro ideologia, i loro obiettivi, e sostengono di voler creare uno Stato islamico indipendente. Non sappiamo cosa abbiano in mente di fare, ma noi crediamo che invece il loro obiettivo reale sia quello di saccheggiare le ricchezze della Repubblica Democratica del Congo. Bisogna separare gli ADF dai musulmani congolesi.
Bisogna distinguere gli ADF, dissociare gli ADF avec la communauté islamique à République démocratique du Congo.
La guerra degli jihadisti ha aggravato una situazione già estremamente critica. Secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, gli sfollati interni sono più di 5 milioni e secondo il Programma Alimentare Mondiale, 22 milioni sono le persone che hanno bisogno di assistenza alimentare immediata. E intanto la popolazione continua ad essere vessata dalle violenze e dagli orrori delle bandiere nere e tra le vittime vi è anche Georgine, che ha 29 anni ed è stata investita da un orrore che per i più è impossibile anche solo da immaginare.
Kule Ruth Kamango tulikuwa baba na mama na bwanangu pia. Bakatubeba sie wote. Bakauliza pale banalo bakasema, akasema njoo.
Ero con la mia famiglia quando i terroristi ci hanno fatti tutti prigionieri. E appena ci hanno portati in un loro accampamento, mi hanno chiesto chi fosse mio marito e dopo che gliel'ho indicato gli hanno sparato e l'hanno ucciso davanti ai miei occhi. Quando ci hanno portati nel loro accampamento, ci hanno messi in delle fosse profonde che usavano come prigione, gli uomini in una fossa e le donne nell'altra. Siamo rimasti lì dentro per 6 giorni. Non ci davano né da bere neppure da mangiare. La gente è morta dentro quei buchi. Io, grazie a Dio, sono sopravvissuta. Il 6° giorno ci hanno tirati fuori e avevano organizzato un gioco. Estraevano i nostri nomi e chi veniva chiamato doveva entrare in un cerchio che avevano preparato. Poi, lì, la persona prescelta veniva decapitata. Io ho visto con i miei occhi l'esecuzione di mio papà e mia mamma. Quando è stato il mio turno, uno jihadista ha detto che mi voleva per sé e che quindi non mi dovevano uccidere. Allora gli altri uomini hanno detto che dovevo meritare che mi fosse risparmiata la vita. Mi hanno buttato dell'acqua addosso e poi mi hanno frustata e picchiata. Dal momento che non sono morta, sono diventata la schiava dell'uomo che mi ha scelta. Sono stata tenuta prigioniera per 1 anno e 2 mesi e lui mi ha violentata tutte le volte che ha voluto.
Per provare a contrastare l'insurrezione islamista, l'esecutivo di Kinshasa ha chiesto l'aiuto dell'esercito dell'Uganda e ha introdotto lo stato d'assedio, una legge speciale attraverso la quale sono stati conferiti pieni poteri ai militari. I blindati degli eserciti regolari si dirigono verso Erengeti, un bastione degli islamisti da poco espugnato dai soldati governativi. Appena arrivati sulla linea del fronte, i militari si mettono in posizione per difendere l'avamposto. Imbracciano fucili AK-47 e lanciarazzi RPG, perlustrano il centro abitato e poi incominciano a correre verso la foresta per controllare che non ci siano colonne di islamisti pronte a tendere un'imboscata. Tutti i soldati sono in uno stato di massima allerta. 2 uomini allestiscono una mitragliatrice e scrutano con massima attenzione la boscaglia tutto intorno. Il colonnello Charles Omeonga, amministratore del territorio conteso, segue i suoi uomini nella zona dei combattimenti senza mai smettere di dare loro ordini ed esortare le sue truppe ad avanzare.
Oui, ici c'est à Erengeti.
Noi siamo ai Renghetti. Questo è un bastione dei ribelli. Ma al momento le bandiere nere si stanno ritirando. Le nostre forze lealiste stanno cercando di mettere la popolazione in salvo.
E dopo essersi spinto sino alla prima linea, l'ufficiale spiega qual è la strategia dello Stato per porre fine alla violenza dei terroristi.
Lo stato d'assedio è stato introdotto per restaurare l'autorità dello Stato. Oggi, quando i ribelli attaccano, ci sono molte rivendicazioni da parte di Daesh. Lo Stato islamico ha i suoi gruppi qui e vuole creare il califfato in Congo. Noi abbiamo soltanto bisogno della vittoria per garantire alla nostra popolazione la sicurezza. E noi sappiamo quello che occorre fare e quello che si dovrà fare per ottenere ciò. E fondamentale è compiere un'avanzata totale.
Fabrice Mulali, attivista per il rispetto dei diritti civili, prende però le distanze dalle parole dei militari e denuncia le ripercussioni della legge marziale sulla popolazione.
E maintenant ça va faire 8 mois che l'état de siège a été instauré e par malheur.
Sono trascorsi 8 mesi da quando lo stato d'assedio è stato instaurato, ma sfortunatamente non ha portato a una soluzione dei problemi. Le persone continuano ad essere uccise, ad essere rapite. E la cosa più incredibile è che alcuni analisti e alcuni osservatori hanno dimostrato che il numero degli omicidi nella regione è aumentato durante lo stato d'assedio rispetto al periodo precedente.
Dans la région pendant l'état de siège comparativement à la période avant l'état de siège.
Le sue parole sembrano prevedere quanto avviene nella città di Beni all'indomani, quando durante una manifestazione contro il potere dei militari, la polizia apre il fuoco sui dimostranti e uccide Ushindi Mumbere, un giovane di soli 23 anni. Durante i funerali del ragazzo, migliaia di persone si riversano nelle strade. Il dolore si mescola con la collera e la frustrazione. Gli slogan contro le forze dell'ordine continuano ad essere scanditi per tutta la durata della funzione. Siamo tutti Ushindi, grida la marea dei presenti. E poi, la polizia è come gli jihadisti. E ancora, sparate pure tutte le vostre pallottole, ma saremo sempre troppi perché possiate ucciderci tutti. Al passaggio di un convoglio delle Nazioni Unite, accusate dalla popolazione congolese di negligenza ed estraneità al dolore della gente locale, parte una sassaiola. Una pioggia di pietre investe il blindato dei caschi blu. I militari non rispondono, ma trascorrono parecchi minuti prima che il servizio d'ordine riesca a ristabilire la calma. I partecipanti riprendono così la loro marcia. E una volta arrivati alla camera mortuaria, subito appare una scritta fatta vernice sulla parete dell'obitorio. Basta massacri! Una frase capace di riassumere nella sua essenzialità tutta l'esasperazione del popolo congolese. Per conoscere le origini delle tragedie del Congo occorre spingersi a Niabibwe, dove si trovano le miniere di cassiterite, un componente fondamentale delle apparecchiature elettroniche. Il sentiero che dall'abitato conduce alla vicina miniera dapprima si snoda sulla cresta di una collina, poi si tuffa in una foresta fitta e impenetrabile dove gli unici rumori che si ascoltano sono quelli del cinguettio degli uccelli, delle urla delle scimmie e di una leggera pioggia sulle foglie di banano. Quando la vegetazione si dirada, di nuovo il tratturo si inerpica e conduce sulla sommità di una montagna, e da qua è visibile la miniera. Vista dall'alto, la cava ha le proporzioni di un ciclopico formicaio, un alternarsi geometrico ordinato di cunicoli e rivoli, venature e avvallamenti, e all'interno centinaia e centinaia di piccole figure si muovono e non si arrestano mai. Avvicinandosi, si fanno sempre più uniti di volti degli uomini e delle donne che lavorano senza sosta per pochi dollari al giorno. Le donne si caricano sulle spalle sacchi colmi di pietre che pesano oltre 50 kg e poi, scalze e piegate dalla fatica, trasportano i minerali dalle cave sino ai punti di lavaggio. Gli uomini trascorrono ore inginocchiati e con le mani nell'acqua a sciacquare i minerali e a separarli dai residui di terriccio. Altri, con i volti stremati, scavano senza sosta. Strisciano in cunicoli stretti e bui e si calano fino a 50 metri sottoterra per estrarre il minerale. E il tutto senza alcuna garanzia né di trovare della cassiterite e neppure di riemergere dalle viscere delle montagne, poiché spesso si verificano frane e crolli improvvisi. All'indomani una notizia echeggia tra le valli del Nord Kivu, proprio là dove si trovano le miniere. In un villaggio poco distante dalla città di Oicha è stato compiuto un massacro da parte di un gruppo armato. 17 persone sono state uccise e alcune barbaramente decapitate. I corpi vengono trasportati nel piccolo obitorio cittadino dove si è raccolta una folla attonita e sconvolta. Si levano urla disperate e pianti e intanto gli infermieri trasportano dei cadaveri appena rinvenuti nella boscaglia. Due barellieri avanzano lentamente, il lenzuolo che copre la salma che stanno trasportando scivola e in quel momento si svela il corpo di una giovanissima donna, poco più che un adolescente, con la testa riversa e la gola recisa. Un silenzio assoluto, livido di paura e impotenza, cala sui presenti, che osservano quell'ennesimo assassinio senza ragione e senza risposte. E di nuovo, ancora una volta, nell'indifferenza globale, il Congo è travolto da tenebre, di crudeltà e di dolore.